At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de La fisica di Polibio, Marco Casolino passerà in rassegna i vari tipi di generatori a fissione nucleare, da quelli classici delle centrali a quelli piccoli e i microreattori, per giungere a quelli a radioisotopi. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci in live anche questa mattina. Oggi parliamo, mattina italiana, sono in Giappone. Oggi parliamo di cosa sono i microreattori nucleari, quelli i piccoli reattori nucleari modulari, in rapporto a quelli che sono i reattori nucleari delle centrali nucleari classiche. Questo perché nasce da un'intervista che Andrea Centini, che è un giornalista di Fanpage, mi ha fatto appunto su questo argomento qui, generata a sua volta dalla proposta di varie industrie del governo di riprendere il discorso dell'energia nucleare in Italia. Ovviamente è un discorso molto complicato, quello appunto del nucleare in Italia, che non toccheremo, e ci fermeremo solo appunto alla discussione delle varie aspetti dei vari reattori. Salutiamo Matteo Menichetti, che poveraccio c'ha l'esame di matematica che è talmente brutto che appunto si fa la pausa con i reattori nucleari. Allora, l'idea, in realtà questa è già la risposta. Cosa sono? Sono piccoli reattori nucleari. Sono, rispetto a quelli convenzionali, che hanno da 700 megawatt fino a 1 gigawatt e 6 di energia elettrica prodotta, quelli piccoli modulari sono grosso modo metà, un terzo, insomma fino a 300 megawatt, e i micro reattori ne hanno 10-20 di megawatt. In realtà infatti si dovrebbero chiamare mini reattori. Quindi se volete possiamo... Nuclear, dice Selene Mantovani. Sì, ciao Rosa, nuclear. L'altro si trova spesso scritto sbagliato, volutamente o no. Quindi sono reattori più piccoli, sono reattori modulari che si possono installare, ferme restando alcune questioni di sicurezza, non di tipo fisico, ma di tipo di sicurezza dal terrorismo, da attacchi e così via, in maniera molto molto semplice. Però partiamo dall'alba dell'uomo, dalle scimmie del 2001, sono tutti reattori fatti alla stessa maniera, ossia sono tutti reattori che si basano sulla fissione nucleare, ossia sul fatto che grossi nuclei di atomi molto grandi tendono naturalmente a spezzarsi. Quello è il decadimento normale. Ad esempio l'uranio 235 decade naturalmente, e infatti si può misurare col contatore Geiger, l'abbiamo fatto tante volte. Se prendete i bottoni di uranio, di vetro d'uranio, anche le porcellane, le posaceneri, di tutto, di uranio che si compra in Cecoslovacchia su eBay tranquillamente, si vende il tic-tic del contatore Geiger, appunto perché questi decadono. Quello è il decadimento spontaneo, può essere anche il decadimento indotto. Questo già è un nucleo che di per sé starebbe in piedi per miracolo, in realtà c'ha 2 miliardi di anni di tempo di dimezzamento, quindi ce ne mette per decadere, però se gli arriva un neutrone, un che arriva qua, lo appesantisce ancora di più, diventa uranio 236, non ci capisce più niente e si spezza, di solito appunto in un krypton e in un bario, più altri 3 neutroni. E quindi dato un neutrone ne rompo uno, e fino a qua va bene. Quello che poi diventa interessante è se riesca a innescare la reazione a catena, come fece Fermi per la prima volta nella pila del reattore nucleare appunto all'Università di Chicago. Ora non c'è più niente, però il sito è marcato come il sito storico dove è stata innescata per la prima volta dall'uomo la prima reazione nucleare controllata appunto in un reattore nucleare, perché l'idea è che la reazione è una reazione a catena, ossia il primo neutrone mi dà appunto questo uranio che mi decade in vari pezzi. Di questi tre neutroni, è statistico ovviamente, in questo disegno qua preso da Wikipedia, uno va a generare un uranio 238 e quindi non mi contribuisce alla reazione nucleare, un altro magari esce senza interagire, a sua volta lui però mi dà un altro decadimento, e in questo caso di questi due neutroni entrambi mi danno due decadimenti che me ne danno tre, e quindi via via la reazione cresce. Ora questa crescita può essere ovviamente esponenziale, veramente esponenziale, cioè molto molto rapida e incontrollata come nelle bombe nucleari, o è invece non è tenuta controllata ed è sempre sul limite appunto dell'assorbimento e della reazione nucleare intorno a uno. Se tanta energia entra della fissione, tanti nuclei entrano, tanti nuclei si rompono, produco energia ma non ne produco troppa e non ne produco troppo poca, mi si spegne il reattore, non ho più l'innesco della reazione a catena, troppo appunto il reattore scalda troppo e si fonde, come è successo a Fukushima, perché in realtà lì c'erano i prodotti del decadimento. Quindi questa è la reazione a catena, una reazione controllata. Dopodiché il reattore può essere grande quanto volete, appunto fatti salvi alcuni ovviamente principi, ma l'idea è appunto che voi avete sempre più nuclei che sono sempre più rotti e via via ne producete. Va detto che ovviamente il nucleare è milioni di volte più efficiente del chimico, questo proprio perché è fisica base, nel senso che qui state rompendo i legami del nucleo che sono tenuti insieme dalla forza nucleare forte, appunto, che milioni di volte, parliamo di MeV, milioni di electron volt rispetto agli electron volt dei legami chimici, 11 electron volt, 13 electron volt quello dell'idrogeno e così via. Quindi poi ci sono tutti gli altri problemi, ma in sostanza se rompete il nucleo avete milioni di volte l'energia a vostra disposizione che se bruciate energia chimica o anche con le rinnovabili. Ovviamente non vuol dire che le rinnovabili non si debbano usare, ma insomma qui siamo ancora ai principi primi. Il reattore nucleare, ci sono tantissimi generi, grandezze e così via, anche in Italia ad esempio l'Enea, la Casaccia, c'è un reattore nucleare che viene utilizzato per motivi di studio e così via, questi sono di solito molto piccoli, producono energia ma ne producono in quantità molto ridotta e appunto sono usati o per produrre isotopi radioattivi che vengono usati nella diagnostica, nella medicina, in tanti contesti, o per studiare delle reazioni nucleari o per produrre appunto materiali speciali, vedere come reagiscono e così via. Se avete la fortuna, io ancora a me non è capitato di vederli, di solito sono reattori raffreddati ad acqua, e se vi fanno andare vicino vedete appunto questo blu che è la luce Cherenkov degli elettroni che vengono emessi dalle reazioni nucleari, anche una marea di neutrini, ma insomma quelli che fanno la luce Cherenkov sono elettroni che si muovono quasi relativisticamente, quindi quasi a 300.000 km al secondo, però più veloci della luce, perché la velocità della luce nell'acqua è di 200.000 km al secondo, perché l'indice di diffrazione dell'acqua è 1,33, quindi va di un terzo più basso, e quindi la luce va più lenta, e quindi si ha questa onda d'urto elettromagnetica legata appunto quando l'elettrone è più veloce, è come il jet supersonico, emette la luce e avete questo blu bellissimo dei reattori nucleari. Non è assolutamente pericoloso perché appunto sono elettroni di bassa energia, la luce è luce visibile e tutta la parte radioattiva è assorbita in pochi millimetri d'acqua. Ovviamente i reattori nucleari, quelli grandi che producono energia, non possono funzionare così, sono in contenitori pressurizzati anche per motivi di sicurezza. Però il principio è sempre lo stesso, il principio è sempre quello di appunto fissionare il nucleo. Alla fusione nucleare abbiamo fatto altri video, ma insomma ancora campa cavallo. Quindi ci sono vari tipi di appunto di reattori nucleari. Questo qui è quello appunto ad acqua bollente, in cui c'è appunto l'altro problema essenziale è che noi non con la forza nucleare forte, come tutte le altre applicazioni, il massimo che riusciamo a fare è scaldare l'acqua, al limite una termocoppia, ma insomma non riusciamo a controllare o generare queste reazioni, perché proprio per il principio fisico primo, che in maniera tale da farci nient'altro che scaldare l'acqua. Quindi in questo caso abbiamo le bare del reattore, questi qui sono schematizzati in moderatori che tengono appunto, rallentano, aumentano, assorbono i neutroni e rallentano, aumentano la reazione nucleare, scaldate l'acqua, diventa vapore, fa girare la turbina, perché proprio il vapore fisicamente se ne va a far girare la turbina, fa girare la turbina elettrica e avete la corrente. Poi questa viene raffreddata in un circuito chiuso. Notate che in tutti i reattori nucleari il primario, cioè tutta l'acqua calda, il vapore, eccetera, eccetera, è completamente separato dal secondario. Ossia questo qui che è vapore caldo, che poi deve essere riraffreddato, viene sì raffreddato dall'acqua che viene di solito da un fiume o da un lago lì vicino, ma quest'acqua qui non entra mai in contatto con l'acqua radioattiva del primario. Questo è un caso essenziale, una richiesta essenziale. Questi qui sono ad acqua, ci sono anche quelli a sodio, ci sono di tantissimi generi. Questo è carino perché è pressurizzato e soprattutto perché c'è il GIF animato, presi tutti da Wikipedia, ma sono del governo statunitense. Ma il principio è esattamente lo stesso, cioè il contenitore pressurizzato con le barre nucleari, io controllo la reazione nucleare, scaldo, in questo caso c'è un primario, un secondario e un terziario, scaldo la mia acqua facendo circolare l'acqua in questo contenitore pressurizzato, può essere appunto anche sodio liquido, questa qui a sua volta scalda l'acqua del secondario che fa girare la turbina e questa qui si raffredda a contatto con l'acqua esterna, però appunto sono tutti oggetti separati proprio per evitare che ci siano perdite di materiale radioattivo. E quindi ci faccio la corrente. Ovviamente ci sono infinite variazioni sul tema, modi di farlo, grandi, piccoli, pressurizzati, non pressurizzati, quello di Chernobyl, che era grafite, i moderatori. Abbiamo fatto tante live anche con Marco Pellegrini, che lui è un esperto di queste cose, lavora anche al decommissioning di Fukushima, quindi se volete potete recuperarli, se cercate Fukushima sul canale YouTube. Questa è la centrale nucleare, di solito uno quello che vede anche nei Simpson, in tutte le varie film e così via, quella che colpisce è la torre di raffreddamento, che è a forma di un paraboloide per far salire più velocemente possibile il vapore, ma in realtà il business, gli affari vengono fatti in questi qui, che sono i reattori nucleari. Sono questi qui, sono contenitori molto robusti, infatti anche quello di Fukushima ha resistito all'esplosione chimica dell'edificio e il reattore non è stato danneggiato, non ci sono state perdite di radiazione dal primario, dal secondario sì, tutto il 137, però i reattori devono essere anche resistere anche a attacchi terroristici, sono fatti per resistere a qualcuno che ci vuole buttare un aereo contro e così via. Sono appunto sono molto molto robusti, ma sono qui che viene prodotta l'energia nucleare, qui è solo dissipata il vapore d'acqua, tanto più che queste torri di raffreddamento si trovano anche in presenza di centrali convenzionali a carbone o a gas o fissili e così via. C'è anche la bellissima scena di chiusura di Brasil di Terry Gilliam, in cui il protagonista, che poi è quello che fa il marito della regina Elisabetta in The Crown e poi faceva High Sparrow in Game of Thrones, lì appunto faceva il protagonista, Tatl era quell'altro, era il dentista, insomma viene torturato dentro questa centrale nucleare, dentro la torre di raffreddamento. Ma appunto questa qui è una con questo tipo di reattori, c'è questa qui in Finlandia che ha reattori più classici, ecco veniamo ai numeri, 890 megawatt i reattori classici, questo qui che ci ha messo parecchi anni per entrare in funzione, e doveva, era cominciato nel 2005, doveva essere pronto nel 2009, è stato pronto nel 2023, però adesso va, vive e lotta assieme a noi, produce energia per i finlandesi, non per noi, di queste di terza generazione, vabbè, varie critiche, eccetera, eccetera, il costo aumenta, ma rimane il fatto che se uno poi volesse affrontare il problema del costo-benefici, oramai con il riscaldamento globale che non è alle porte, è già entrato dentro casa, è chiaro che l'energia nucleare è un'energia che ha emissioni di CO2 zero. Sì, ha il problema delle scorie, ma di nuovo rispetto a un riscaldamento climatico e un cambiamento appunto del riscaldamento globale, qualcosa va fatto, non solo nucleare ovviamente, ma un po' di tutto. Comunque sia, intanto per capire, i numeri sono questi, la potenza erogata è al massimo, questo è il più grosso reattore nucleare presente in Europa, 1 gigawatt e 6, 1600 megawatt. A casa di solito abbiamo tra i 2 e 3 kilowatt. Un phon consuma grosso modo 1 kilowatt, uno scaldabagno di quelli vecchia generazione consuma 1 kilowatt, qualunque motore sente una 400-600 kilowatt, e quindi la casa, quella è la potenza che consumate. La corrente che pagate, l'energia, la bolletta elettrica, è in kilowattora, ossia quanta potenza consumate per quanto tempo, ossia quanta energia avete consumato, e quindi quello che si paga è kilowatt per ora, non è kilowatt diviso ora. Quindi, però, in ogni istante, dice, io c'ho il phon acceso, il phon mi consuma 1 kilowatt, mi serve almeno 1 kilowatt. Se poi accendete anche la stufetta, lo scaldabagno e la lavatrice, quello che fa, salta la corrente perché andate a succhiare più corrente di quanta viene permessa da quanto pagate. Ovviamente, se state in un ristorante o nelle fabbriche, avete molta più potenza. Ma questo è il numero. Tra l'altro poi è divertente perché su questo sito del governo loro cercano di mettere quanto è più efficiente l'energia nucleare rispetto alle energie convenzionali. Ed è divertente perché, vabbè, è vero, però è un po' di parte, ma soprattutto non riescono a scrivere il numero. Cioè l'unica cosa che mettono, non dice quanta energia produce il reattore nucleare, non ti dice un gigawatt, dice no, questa è l'unità di misura proprio del tipo proto-imperiale, cioè produce quanto 3 milioni di pannelli solari, sì, perché se ogni pannello solare produce 320 watt, avete questo numero qua, più o meno. Oppure 431 pale eoliche, oppure 1.300.000 cavalli, sì, va bene, ma insomma, oppure 2.000 corbetti 206, ma voi sapete quanto consuma la corbetti 206? Io non lo so quanto è la corbetti 206, comunque alla fine della fiera vi dicono che si consumano un gigawatt, che insomma, sì, lo mette in relazione, la mette nel contesto giusto, ma insomma, dimmi che è un gigawatt e poi magari mi dici quanti cavalli è, perché non è che posso certo far girare i cavalli. 1 e 2 gigawatt era Ritorno al futuro, se vi ricordate il primo, loro dovevano generare una potenza, loro parlano di energia, ma insomma è una potenza di 1 e 2 gigawatt, perché dicevano Zemeckis che quando avevano parlato col fisico lui lo pronunciava gigawatt, non gigawatt, e qui Doc Brown appunto si sconvolge, e comunque è la potenza più o meno l'energia in gioco, se integrate su un secondo, due secondi, generate dai fulmini, anche di più, infatti sarebbe ideale, sarebbe prendere l'energia dai fulmini, ma la corrente che circola è talmente forte, talmente impulsiva che non si riesce a far niente. Avremmo risolto tutto se sapessimo, scusate, l'errore della coniugazione del verbo, se sapessimo prendere l'energia dai fulmini, ma invece no. In Italia il consumo è stato in un anno di 317 terawatt ora, ossia 317.000 gigawatt per ora. Quindi questa è l'energia consumata in totale. Se uno va a fare la divisione per 26 ore per 365 giorni, ci ritroviamo che in media la richiesta dell'Italia per campare è 36 gigawatt. In realtà non è così, cioè la media è quella, ma ovviamente ci sono le richieste di picco di giorno, nei giorni feriali con le industrie, i treni e così via. Infatti noi dobbiamo generare in Italia 123 gigawatt. E poi se volete ci sono tutti i numeri con incrementi, le rinnovabili sono intorno al 50% del totale installato, c'è chi discute questo numero, ma insomma sono questi numeri qua. E di nuovo quello che va ribadito è che, eccolo qua, qui in italiano, in inglese dicevano che varia un po' perché c'era stata meno pioggia e quindi c'era meno idroelettrico, che è quasi un terzo. Insomma l'idea, se uno vuole ritornare al nucleare, è di mettere di aggiungere il nucleare ovviamente alle rinnovabili e alle sorgenti che ci sono, perché appunto poi in qualche maniera uno minimizza l'impatto ambientale, minimizza i rischi di perdere una rispetto all'altra. E ci arriviamo con le stabili al mini reattore domestico, non te lo danno per motivi di terrorismo, ma ci si arriva. Se vi ricordate i vecchi libri di Asimov e di Fondazione, c'era la Fondazione che c'aveva questi reattori nucleari che erano grandi quanto un guscio di una noce. Ora lì ovviamente era un'estrapolazione, difficile che riuscite a innescare un reattore nucleare grande quanto un guscio di una noce, ma un RTG, un reattore termonucleare, sì, termo nel senso termico, non di diffusione nucleare, ma ci arriviamo. Questo è quello di prima, quindi in sostanza se avete la centrale nucleare, di solito lei ha dai 4 ai 6 reattori, perché con uno solo, poi quando lo spegnete per togliere il carburante, per mantenerlo, vi incartate e spegnete tutto, non si può fare. Quindi anche Fukushima aveva 6 reattori nucleari, di cui 2 erano spenti, 2 si sono salvati perché stavano in cima, e 3 hanno fatto la fine che hanno fatto, nel senso che hanno avuto le esplosioni di idrogeno chimico, però ricordiamo. Però siamo intorno appunto a 700 megawatt, 1 gigawatt. Ricordate, un gigawatt è una centrale nucleare che può produrre 3 o 4, anche Zaporizhia siamo intorno a questi numeri qua. I piccoli reattori modulari sono la metà del minimo di 700, quindi intorno a fino a 300, ma in realtà sono più intorno a 100 megawatt, se volete. Ricordate che sono un decimo, sono modulari e sono piccoli, quindi in realtà se uno fa un'installazione ne può mettere anche 10 e ritorni lì a un gigawatt. Il punto è che costa di più, cioè l'economia di scala ti dice se tu devi fare un gigawatt è meglio che fai una centrale nucleare grande e buonanotte. Fatte salve ovviamente tutte le obiezioni di non not in my own backyard, non la voglio vicino, e tutti i problemi che sono condivisibilissimi e discutibilissimi. Però ammettete che dovete andare su un'isola, come i russi che hanno fatto l'unico reattore piccolo modulare che esiste, è russo, su una chiatta galleggiante, appunto, e produce energia. Se siete in Italia è difficile, però le isole o comunque zone in cui è difficile portare l'energia, potete mettere un piccolo reattore modulare e avete svoltato. Ovviamente questi vanno avanti per 30, fino a 30-40 anni, mettete pure che esagera, sono 20 anni, ma senza cambiare carburante, senza avere ricambio di acqua con l'esterno, sono compatti e stanno lì e non scocciano. Il microreattore è ancora più piccolo, immaginate ancora un decimo, in realtà può essere fino a 30 megawatt, quindi se volete immaginate appunto di nuovo un decimo, questi sono 10 megawatt, questi fate finta che sono 100 megawatt e questo è un gigawatt, quindi è 10-10-10, quindi infatti dovrebbe essere 1000 reattore o anche neanche 100 reattore, perché sono un centesimo di quelli grandi, li chiamano micro ma in realtà non so come le micro machine, tra l'altro anche le micro machine, quelli giocattoli, non sono un milionesimo di una macchina, altrimenti non le vedreste. E il principio è lo stesso, vedete, il principio è lo stesso, qui c'è l'umano di nuovo in 6 foot, perché non si è mai che usiamo in America le unità di misura normali della gente evoluta, comunque 6 foot è 1,80, questo è un umano, questo è il reattore, è grosso ma insomma è un container, un po' più di un container, e notate che non c'è scambio con l'esterno, cioè voi l'unica cosa che dovete attaccare è lo scambiatore di vapore con la turbina che può essere esterna, questa è la turbina, proprio le pale che girano, che fanno girare il generatore che vi dà la corrente. Sta nel suo bel contenitore, lo dovete costruire, però sono prodotti alla fabbrica, tra l'altro. L'altra sottigliezza è che, non dico che li potete ordinare su Amazon, anche perché insomma ci vorranno ancora 10 anni, perché 7-10 anni perché questi oggetti qui esistano veramente, però vengono prodotti in fabbrica e vengono consegnati appunto con container, container su più microreattori, un oggetto grande, e sono già costruiti e vi arrivano già montati, se potete sono già prefabbricati, mentre le fabbriche, cioè le centrali nucleari, dovete andare lì, costruire, mettere il reattore, mettere il carburante, insomma è un lavoro che viene fatto in situ, mentre questi sono prodotti alla fabbrica e trasportati in maniera relativamente semplice, e questi vi danno appunto corrente per un decimo di una centrale nucleare convenzionale. Questi sono, ci sono vari modelli, appunto sono questo qui, ma alla fine sono tutti gli stessi. Il punto essenziale è che sono a circuito chiuso, non ci sono scambi con l'esterno, e tutto, anche di più di questi, i microreattori se la giocano sulle heat bar, sulle le heat pipe. Chi traffica computer sa che ci stanno tutti i tubi di raffreddamento e i tubi per portare via il calore, non solo la griglia ma proprio a circuito per portare via il calore. Qui è lo stesso, solo che dovete portare via il calore non di una CPU che ora comunque consuma i suoi bei kilowatt, ma un oggetto che ne produce appunto 10 di megawatt, e quindi è tutta la tecnologia delle heat pipe, dove si sta giocando la ricerca delle varie industrie che sono coinvolte in questo sviluppo qua. Tra l'altro gli italiani, noi, i politecnici, le università, gli studi di ricerca sono all'avanguardia in questo, che non li possiamo applicare ma li possiamo progettare, sviluppare e anche brevettare. Questi piccoli reattori nucleari compatti nascono dall'evoluzione appunto sia delle richieste del militare essenzialmente, o anche del civile nelle regioni più remote, come può essere l'Alaska per gli Stati Uniti, o vabbè la Russia e tutta la Siberia, ma la Russia è talmente vasta che c'è tantissime regioni remote. E vengono soprattutto dalla tecnologia sviluppata per i vascelli marini, ossia sottomarini o di solito portaerei nucleari. Si era provata a farli sugli aerei, però l'aereo deve essere leggero, se è leggero lo schermi poco e allora non ci puoi mettere la gente, se vuoi che poi la gente ti torni viva e vegeta. E quindi in realtà l'aereo a propulsione nucleare non c'è. Questo è il Nautilus, perché il primo sottomarino nucleare ovviamente si doveva chiamare Nautilus, e quindi con un reattore nucleare appunto S2W, se volete annoiare la serata, le sigle sembrano complicate ma in realtà sono semplicissime, sempre grazie a Wikipedia. S è perché sta sul sottomarino, 2 è la generazione, questa è seconda generazione, W perché l'ha prodotto la Westinghouse, quindi potete svoltarvi la serata alle SICA in compagnia di scuola. Questo qui aveva, dove sta scritto la potenza? Eccolo qua, aveva 10 megawatt di potenza, quindi sono esattamente questi più tipo micro reattori, è più piccolo anche perché era uno dei prototipi, però è quello che è sufficiente per avere un sottomarino nucleare che va avanti praticamente per sempre. Ovviamente deve essere tenuto sotto controllo. Ovviamente ci sono stati vari incidenti, sia i russi che gli americani hanno perso vari sottomarini, non tanto per incidenti al reattore nucleare quanto per altri incidenti. Il Thresher è un classico molto drammatico che è sprofondato, il K-19, il Widowmaker, quello che ha fatto le vedove, ha causato 22 morti, però qui per un danno al reattore nucleare. Questo ne aveva due di reattori nucleari, uno dei due aveva perso il sistema di raffreddamento, e quindi per rifarlo risistemare è un po' tipo alla Scotty di Star Trek, però qua era la realtà, e quindi il comandante ha mandato varie persone che pure facevano i turni e così via, ma hanno dovuto lavorare non esposti troppo e non protetti, e ne sono morti 22. È stato fatto un film con Harrison Ford molto bello, e però insomma intanto hanno salvato il sottomarino e hanno evitato un completo meltdown con la perdita di tutto il sottomarino. Questi andavano a 70 megawatt, perché comunque 2 per 70 megawatt, quindi qui parliamo di 140 megawatt, 10 volte il Nautilus, che comunque era il primo reattore nucleare fatto, poi gli altri sono stati anche più potenti, sulle portaerei sono ancora più potenti. C'è anche da dire che per esempio i britannici, gli inglesi, alcune portaerei nuove le hanno fatte diesel, non nucleari, perché gli semplifica tantissime cose, anche il decommissioning, quindi non è che è l'unica strada anche per i vascelli da guerra. E veniamo ai microreattori. Se volete c'è un video molto carino fatto dal governo, quindi se cercate degli Stati Uniti, vale. Però appunto il microreattore è ancora più piccolo, ha le turbine, fa girare le turbine, produce energia, ma è ancora più compatto, sta in un container, e vedete c'è la parte del reattore e la parte delle heat pipe che scambiano calore con l'esterno. Questi stanno in un container, quindi vanno da 1 a 20 megawatt, 30, ma insomma dipende, tanto ancora anche questi non ci sono, quindi loro parlano di parlarle del, cioè di sviluppare le tecnologie delle heat pipe, le tubi che trasportano via il calore, che potrebbero debuttare a metà del 2020, il fatto che siano 2024, però insomma è una tecnologia che in capo a pochi anni si può sviluppare. Qui l'unico vero problema è come li proteggi, cioè immagina, questi sono fantastici sulla carta, perché immaginate che c'è una zona dove c'è un disastro naturale, un terremoto, un'inondazione e così via, perdete le capacità di generare corrente, arrivate col camion, questo camion si porta il container e installate la corrente e di nuovo ripristinate tutto in brevissimo tempo. Però poi dovete proteggerlo non tanto dai rischi che quello perde materiale radioattivo, ma al fatto che è pieno di uranio e quindi può essere soggetto ad attacchi terroristici, dimostrazioni e così via, e quindi è lì la complessità, è come gestisci 10-100 reattori di questo genere qua sparsi per il territorio, e il costo relativo alla protezione. Ne puoi certo lasciare per strada, visto che noi in Italia, Rosa sa che in Italia adesso va di moda che c'è uno che taglia i pali degli autovelox, quindi insomma non so la Spagna come va con gli autovelox, ma quindi un reattore nucleare non può stare non protetto in generale in Italia. E se volete ci sta questa bellissima review di tre ricercatori e ricercatrici del Politecnico di Torino, sul proprio la review dei microreattori nucleari, stato, potenzialità e sfide, e va a analizzare tutte le varie tecnologie. Appunto parla loro anche di 1,20 megawatt, e la E per elettrica, perché appunto in realtà la potenza emessa di sotto forma di calore è di più, poi se ne perde a reactor man, sì, sarebbe l'evoluzione, sarebbe reactor man. E quindi il calore ne produce di più, ma l'efficienza per produrre l'energia elettrica è più bassa, e quindi vi ritrovate comunque questa E sta per elettrico. E quindi fanno tutta l'analisi delle varie tecnologie, ci sono varie ditte che sviluppano questi oggetti qui con vari cicli appunto di raffreddamento e così via, e alcuni sono appunto raffreddati a sodio con le heat pipe, sono tutti con le heat pipe, vado per pieno, e ancora sono tutti in vari stati di sviluppo, se volete, e fanno anche un'analisi sui costi, benefici, e appunto il fatto che qui è comodo perché vi arriva il container, questo è proprio il container standard da camion, arriva e lo attaccate e in poche ore ci avete corrente. Il problema è che poi appunto dovete proteggerlo da Reactor Man, come dice Anto Stella nei commenti. Però questo è. Ora, l'altra cosa interessante è che loro parlano del TRL, il Technological Technology Readiness Level, cioè il livello di sviluppo della tecnologia. Questo è divertente, sempre in un contesto in cui ci si diverte con poco, perché è una cosa molto tipica nell'aerospazio, appunto nelle cose nelle missioni spaziali, quando tu fai applicare i vari bandi, sono bandi o per lo sviluppo di nuove tecnologie, e quindi loro ti dicono: guarda, tu devi partire da TRL, adesso vediamo, basso, e andare verso TRL alto, il massimo è 9 quando l'hai già usato. Quindi quando avete il reattore nucleare che sta lì e produce corrente è TRL 9. Nel caso nostro, quando lo strumento ha già volato nello spazio o l'avete già costruito, sta a 9. L'uno è che sta pensando il pensatore. Ah, che, ma però sarebbe figo se facessi un reattore a fusione nucleare. Eh sì, però poi arrivaci. E poi ci sono tutte le vie intermedie. E loro dicono: guardate, tutte le varie tecnologie che appunto vengono anche dalla NASA, che vedremo tra pochissimo, stanno intorno a TRL 4, ossia il componente e o alcuni sistemi sono stati validati, cioè funzionano, però in un contesto di laboratorio. È quello che è tutta la zozzeria che vi ho fatto vedere tante volte, che noi abbiamo in laboratorio con gli strumenti, i rivelatori, però tutti coi fili volanti, le mille fori e così via. Poi una volta che hai visto che funziona, chiaro che una cosa è fare un rivelatore, una cosa è fare un reattore nucleare, però è divertente averlo ritrovato questa approccio anche giustamente in un campo come appunto lo sviluppo di reattori nucleari. Poi lo costruite sulla scala di laboratorio, poi fate il modello ingegneristico che funziona, però ancora non lo potete usare in genere, e poi fate il prototipo finché poi è completato e qualificato, l'avete mostrato, però magari ancora non l'avete installato, e no, l'avete installato, e stanno tutti a 4, stanno tutti alle varie componenti, soprattutto a sviluppare queste famigerate heat pipe che devono portare via il calore, trasferirlo alla turbina che poi produce la corrente e ritornare raffreddati. Questi, come diceva anche l'articolo, nascono anche dallo sviluppo dei reattori nucleari nello spazio. Ce ne sono stati sviluppati sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti ne fecero uno, lo SNAP, Snapshot Space Nuclear Auxiliary Power Shot. Qui c'è il reattore, questo è il sistema di raffreddamento, era un oggetto, vedete, abbastanza piccolo, quindi qui parliamo degli anni 50, anzi 65, è stato lanciato nel 65, quindi sviluppato negli anni 55-60, piccolo, vedete, questo è un umano vero, qui c'è la parte di raffreddamento, sta nella parte frontale del razzo, ancora prima dell'Apollo, del razzo su un Atlas con un fairing a Jena. Viene lanciato, è stato lanciato e ha funzionato poco, ma non per problemi del reattore, ma perché c'era un problema elettrico non legato al reattore nucleare. Era un reattore a uranio 235 con uranio zirconio e quanto produceva? Ecco qua, 30 kW. Quindi questo era ancora più piccolo, quindi non 10 MW, ma 30 kW, quindi molto di meno, un centesimo, oltre i centesimi. Perché appunto era un reattore sperimentale, perché lo volevate andare a mandare nello spazio, perché è complicato con tutte le sicurezze, se il razzo poi fallisce vi ritrovate questa roba che cade a terra, insomma uno lo vuole evitare, però ha funzionato. Se volete c'è tutto il rapportone gigantesco con tutto il reattore nucleare, lo SNAP Reactor Overview, declassificato nell'84 con tutto lo spiegone anche qua, come viene fatta la reazione nucleare, come viene trasportato il calore, perché questo c'aveva la figata che era anche accoppiato al primo, oltre ad essere il primo reattore nucleare nello spazio, era il primo sistema di propulsione a ioni. Cioè la propulsione a ioni è efficientissima, perché mandate ogni singolo ione accelerato alla velocità della luce o quasi, un po' di meno, e appunto per il principio di Tsiolkovsky che deriva da Emminator, che appunto vi dice che si conserva il momento e dovete lanciare un sasso più velocemente da una parte per accelerare il più velocemente, il più efficientemente possibile dall'altra, che c'è di meglio che mandare singoli ioni alla velocità della luce, e che c'è di meglio, cioè mandarli ma alimentati da un reattore nucleare, liberamente potete andare dove volete, quando volete, come volete. E quindi vabbè, e questo era funzionato poco. I Rosat invece, gli USA come li chiamavano i russi, invece ne hanno mandati 33, sono stati in orbita, alcuni sono di solito erano stati distrutti, perché il problema è che loro volevano fare ovviamente i satelliti spia, per spiare bene loro avevano più problemi dell'ottica degli americani, dovevano essere in orbita bassa. Se sei in orbita bassa c'è ancora attrito con gli strati esterni tenuissimi, ma ci sono dell'atmosfera, lo stesso problema che c'ha la Stazione Spaziale Internazionale, e quindi non ci puoi mettere i pannelli solari, e quindi ci metti un reattore nucleare. Il problema è che te ne fai quando questo ha finito di vivere, è fatto per espellere il reattore in un'orbita più alta, quasi contromano se volete, perché in un'orbita alta quello non decade più e non ci sono problemi. Però alcuni di questi sono caduti in atmosfera, ma si sono disintegrati e non c'è in realtà nessun problema, è più il problema di della preoccupazione della gente. E qui non mi ricordo quant'era la potenza, ma comunque stavamo parlando anche qui, parlavamo di centinaia di o decine di kilowatt, perché tanto più di tanta potenza su un apparato spaziale non ti serve, salvo che dovessi fare veramente le astronavi. Ancora a potenze più basse ci sono gli RTG, ossia i generatori radiotermici, radiothermal generator. In questo caso non è un reattore nucleare, è solo una mappazza di materiale fissile che decade naturalmente, cioè non c'è una reazione nucleare, per quello non è un reattore, è un blob di roba, di vari materiali, adesso plutonio, uranio e così via, che naturalmente decade e quindi naturalmente produce calore, e accoppiato appunto alle cellule, il contrario della cellula piezoelettrica, ossia le cellule fotoelettriche, non mi sfugge il nome, comunque il contrario della cellula fotoelettrica, se c'è una differenza di temperatura producete energia. Quindi è molto efficiente, e quindi qui avete la parte appunto del nucleo e avete potenze più basse. Eccolo qua, questi sono tutti gli RTG più o meno utilizzati sempre da Wikipedia, e parliamo di 2 kW, 4 kW, addirittura 50 watt. Quindi qua è proprio una lampadina. 2 kW sono un paio di phon, 4 kW che sono comunque potenze notevoli, per quello che avete potuto avere Ulisse, che è la sonda che è andata a ortogonare all'eclittica per varie orbite intorno al Sole, per quello che abbiamo potuto avere le Voyager che ancora funzionano e lottano assieme a noi, perché a 100 unità astronomiche oltre Plutone come fai ad avere la potenza? Tra l'altro questa è la potenza di calore, come potenza elettrica, vedete le Voyager vanno con 180 watt, quindi sono tre lampadine vecchio stile, o addirittura anche più piccole. Le Viking avevano 40 watt. Lo SNAP, eccolo qua, questi reattori a fissione che vi dicevo prima erano questi qui a 600 watt. Notate che c'è molta inefficienza, sono partite da 30 kW e vi ritrovate un'efficienza del quant'è? Devi togliere del 2%. Quindi insomma un'efficienza ridicola, ma quel tanto che ti basta. E gli isotopi appunto sono plutonio 238, quasi tutti, uranio in alcuni casi, ma insomma di solito il plutonio. E con questo si fanno le sonde interplanetarie, si fa la New Horizon che appunto è passata vicino a Plutone, si fanno le sonde su Marte. Se avete letto The Martian, il libro, mi pare che era anche nel film, lui a un certo punto gli serve corrente, quindi si fa tutta una scarpinata per andare a prendere, non mi ricordo quale di queste sonde qua, e prendere l'RTG, il radiothermal generator, perché appunto quello continuava a produrre energia elettrica. Vabbè, questo è quanto. Se volete andatevi a leggere, non perché è la mia intervista, ma andate a leggere il lavoro di Andrea Centini su Fanpage, perché lui è un ottimo giornalista scientifico e anche un ottimo fotografo naturalista. Se lo cercate su Facebook fa delle foto naturalistiche, soprattutto di uccelli, che sono pazzesche. Quindi è un piacere quando chiacchierare con lui, perché riesce a cogliere il caos con cui parlo io, e vabbè, lo conoscete perché state qua. Però appunto riesce a rimettere in ordine, è un ottimo giornalista scientifico, non solo, insomma cercate anche tutti gli altri suoi articoli. Direi che per oggi sui reattori nucleari piccoli abbiamo fatto abbastanza, ci rivediamo la prossima volta, grazie mille e ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.